Buonasera, benvenuti, ringrazio gli organizzatori per questo invito. Sono molto contento, devo anzi dire che mi vergogno un po' a dirlo, pur essendo nato a Parma, quindi non molti chilometri qui, è la prima volta che mi trovo a Sarzana e è stata una felice occasione per conoscerla perché è veramente bellissima. Spero di tornarci presto in una occasione meno formale. L'argomento di oggi è un argomento da un certo punto di vista apparentemente insolito, e cioè che cosa c'entra un neurofisiologo con l'arte. Beh, innanzitutto devo dire che sono un neurofisiologo che si occupa di un aspetto particolare del funzionamento del cervello, quello che io e i miei colleghi da diversi anni cerchiamo di capire, e siamo sicuramente molto lontani dal averlo capito, è in che misura le nostre competenze interpersonali, cioè quello che in senso generale si può definire come l'intersoggettività, può essere spiegato, compreso, studiato con un approccio molto particolare che è l'approccio subpersonale, cioè quello caratteristico delle neuroscienze. Quando noi parliamo di intersoggettività parliamo di mente, parliamo di soggetti, di persone, di affetti, di passioni, della capacità di anticipare il comportamento altrui, cioè tutte definizioni che attengono al livello personale di descrizione. Quello che fanno le neuroscienze è invece studiare un livello che sta al di sotto di questo livello di descrizione personale, che Dennett appunto ha definito livello subpersonale. Quello che noi studiamo è il funzionamento del cervello, o meglio il funzionamento dei costituenti primi del nostro cervello, che sono le cellule nervose, i neuroni. Ora, i neuroni in sé per sé, le uniche cose che conoscono del mondo esterno sono una manciata di sali, sodio, potassio, calcio. Quindi sarebbe folle cercare di ridurre, comprimere il livello di descrizione che noi utilizziamo normalmente per descrivere la nostra vita quotidiana, le nostre relazioni interpersonali, l'intersoggettività, a questo piccolo livello interpersonale. Allora dici, beh, allora perché li studiate? Perché lo studio di questi meccanismi ci dà il modo di guardare al livello personale di descrizione, quello appunto che ci sentiamo più prossimo, più vicino, quello che cattura o che ci sembra che catturi la nostra realtà di persone umane, creature umane, lo studio di queste strutture microscopiche che compongono il nostro cervello, lo studio dei meccanismi che presiedono al funzionamento di queste cellule nervose, ci può dare degli strumenti che ci fanno guardare al livello di spiegazione personale in un modo diverso, spesso controintuitivo. L'argomento di cui parlerò questo pomeriggio è un argomento molto vasto, che è quello della esperienza estetica. C'è una certa controversia nel datare quanto è vecchia l'espressione artistica della nostra specie. Si dibatte, ogni tanto affiorano ritrovamenti archeologici che sembrano dare la possibilità di retrodatare la capacità di espressione artistica a periodi via via più lontani da noi, ma possiamo sicuramente affermare che le prove più convincenti delle nostre espressioni artistiche non sono più vecchie di 40.000 anni. Pensiamo a queste immagini bellissime impresse sulle grotte, oppure queste sculture che rappresentano divinità ctonie, la cava di Lascaux è un esempio, uno dei capolavori della cosiddetta arte primitiva. Bene, si può dire sicuramente che da quando l'uomo ha iniziato a interrogarsi su che cosa sia l'arte, fino ad oggi, nessuno è riuscito a fornire una spiegazione univoca, universale, che metta d'accordo tutti su che cos'è l'arte. Quindi io credo che l'ambizione delle neuroscienze di dare una risposta definitiva a questo interrogativo che ci tormenta dalle origini delle nostre espressioni artistiche è un qualche cosa di incredibilmente troppo ambizioso. Quindi l'argomento di cui vorrei parlare oggi è un aspetto molto limitato dell'espressione artistica, e cioè precisamente che cosa succede nel nostro cervello quando ci mettiamo di fronte a un'opera d'arte. Qui vedete alcune immagini realizzate da un famoso artista, un fotografo, Robert Struth, che ha fatto tutta una serie di mostre di proprie fotografie, il cui soggetto particolare è cogliere con queste istantanee l'atteggiamento delle persone quando guardano le opere d'arte. Questa è una foto che raffigura un gruppo di persone che al Museo dell'Accademia di Firenze, vedete, hanno lo sguardo diretto verso l'alto perché stanno contemplando il Davide di Michelangelo. Questa è un'altra sua foto di Struth che raffigura delle persone che stanno guardando questo quadro all'Art Institute of Chicago. Struth spesso espone le proprie opere nei musei. C'è stata una sua celebre esposizione in cui le sue fotografie erano esposte a fianco dei capolavori al Museo del Prado che le persone ritratte nelle sue fotografie stavano contemplando. Questa invece è un'istantanea che mostra le persone che stanno guardando la conversione di Paolo, il Caravaggio Odescalchi, che è stato esposto a Santa Maria del Popolo. Quindi noi siamo disposti a fare ore sotto il sole, io stesso sono stato in coda per 2 ore nella piazza per andare ad ammirare questo capolavoro di Caravaggio recentemente restaurato. Perché? Perché ci emoziona l'arte? Che cosa succede nella nostra mente quando, anziché guardare un'immagine della vita quotidiana, ci mettiamo di fronte a un quadro, a una scultura, a un oggetto dell'arte concettuale? Bene, negli ultimi 50-60 anni c'è stata la cosiddetta rivoluzione cognitiva, e cioè un movimento di pensiero che ha cercato di spiegare gli aspetti cognitivi del comportamento umano, e quindi tra questi anche l'espressione artistica e la fruizione dell'arte, cioè l'esperienza estetica. Una caratteristica preminente di questo approccio è quello di enfatizzare, magnificare, mettere in rilievo, in primo piano, gli aspetti più astratti, logico-deduttivi, predicativi, basati sull'utilizzazione della competenza linguistica di tutti gli aspetti della vita cognitiva dell'uomo. Qui vedete, ho indicato 3 testi celeberrimi, I principi dell'arte di Collingwood, Arte e cultura di Greenberg, Linguaggi dell'arte di Nelson Goodman. Un atteggiamento prevalente nella critica estetica in questi ultimi decenni è stata appunto quella di mettere in evidenza gli aspetti socioculturali della fruizione artistica. Il ruolo delle emozioni veniva considerato o parassita a aspetti più cognitivi della nostra relazione con l'opera d'arte, oppure francamente negligibile, qualcosa di nessun interesse per capire che cos'è l'arte e soprattutto capire perché ci piace l'arte e che cosa fa sì che quando ci mettiamo di fronte a un capolavoro o un'opera artistica, che cosa succede dalla parte di chi si mette in questa relazione di contemplazione. Quindi le teorie del significato hanno trovato uno sbocco anche in ambito estetico. Wollheim e Arthur Dento sono 2 dei principali rappresentanti di questa corrente di pensiero. Potremmo fondamentalmente, in modo forse semplicistico, ma definire questo approccio all'esperienza estetica come teoria del significato proposizionale dell'arte. Che cosa dicono questi autori? Dicono che un'opera d'arte è tale se e solo se incarna un significato linguistico, un significato proposizionale. Una declinazione molto recente del mio amico il filosofo Roberto Casati, in un articolo di prossima pubblicazione, vedete, si inserisce perfettamente in questo filone. Quella che Roberto descrive in questo articolo è una teoria metacognitiva dell'arte, Che cos'è un'opera d'arte? Che cos'è un artefatto artistico? Un artefatto artistico, secondo Roberto, è un oggetto il cui scopo principale è quello di essere riconosciuto come creato in base all'intenzione di creare un oggetto che serva a suscitare una qualche conversazione, un dialogo sulla loro produzione. Vedete che ci manteniamo ad un livello appunto metacognitivo, cioè cognizione sulla cognizione. È l'unico approccio possibile? Questo è l'unico modo in cui ci possiamo rapportare con l'esperienza estetica? Il succo del discorso che vorrei cercare di fare qui con voi oggi pomeriggio è no. Mettiamo per un attimo da parte il ruolo del cognitivismo nel dibattito artistico-estetico e veniamo invece a un aspetto più familiare con la mia disciplina, che è appunto la neurofisiologia, una branca delle neuroscienze. Qual è il modello delle neuroscienze cognitive ancora oggi prevalente se vogliamo cercare di capire come mettere in relazione gli aspetti principali che possiamo utilizzare per descrivere la nostra attività di soggetti senzienti e intelligenti? Cioè, in che modo sono interrelati azione, percezione e cognizione? Un modo di caratterizzare come il cognitivismo classico approccia questo interrogativo, questo problema, è raffigurato in questo cartoon, che non vuole essere molto di più di una caricatura, ovviamente, di un atteggiamento e di una posizione teorica molto più articolata e molto più complessa. Ma se cerchiamo di andare a descrivere in soldoni qual è l'aspetto preminente di questa proposta che ci fanno le neuroscienze cognitive, lo vediamo descritto in questa immagine. Primo, percezione e azione sono periferiche rispetto ai nostri apparati cognitivi. La metafora è quella del sandwich perché la parte più interessante del panino non sono le fette di pane, ma è quello che sta in mezzo. E vedete la cognizione raffigurata dall'hamburger. Seconda caratteristica, quindi azione e percezione giocano un ruolo marginale nei nostri processi cognitivi. Secondo elemento, percezione e azione sono connesse secondo una direzione di flusso che è unidirezionale. Io percepisco il mondo esterno attraverso i sensi, questi sensi elaborano dei segnali, degli stimoli che vengono poi variamente associati, questa è quella che potremmo definire la percezione, questa percezione serve da input ai miei processi cognitivi e una volta che i miei processi cognitivi hanno elaborato il risultato della mia analisi sensoriale del mondo esterno, per ultimo compare il ruolo dei sistemi motori, la cui unica funzione, una funzione del tutto banale rispetto alla parte più interessante del mio essere un soggetto intelligente, cioè i miei strumenti cognitivi, è semplicemente quello di mettere in movimento le varie parti del mio corpo. Una volta che il mio apparato cognitivo ha preso una serie di deliberazioni, solo a quel punto entra in gioco il mio sistema motorio, che è considerato come un mero controllore di movimenti. Cioè, quella parte del mio cervello che manda i comandi che fanno contrarre i muscoli, che a loro volta mi fanno raggiungere un posto interessante, mi fanno fare certi movimenti che però sono il risultato di una scelta, di un'intenzione, cioè di un processo mentale cognitivo. Questo modello oggi è messo seriamente in crisi da tutta una serie di risultati della ricerca neuroscientifica in cui il nostro gruppo ha svolto un ruolo non del tutto marginale. Che cosa ci dicono oggi le neuroscienze? E qui le neuroscienze partono dallo studio del modello animale, cioè dal cervello di un primate non umano che è il macaco, la scimmia, che ha delle caratteristiche molto simili all'organizzazione di sistemi omologhi nel nostro cervello. Apro una parentesi. Nessuno di noi pensa che noi siamo scimmie particolarmente intelligenti. Cioè, anche se io e i miei colleghi ci muoviamo in una cornice di pensiero che vede nella teoria dell'evoluzione di Darwin come uno dei capisaldi, e all'interno di questa tradizione di pensiero ci riconosciamo in un'idea di evoluzione dell'intelligenza che non ha proceduto per salti o per catastrofi, ma che ha proceduto lungo una linea di continuità. Ciò non di meno, e questo è un grande paradosso, è una sfida alla nostra ricerca, pur muovendosi nell'ambito di un'evoluzione dell'intelligenza che ha proceduto secondo un cammino di continuità, tra noi e il più intelligente dei nostri cugini pelosi, lo scimpanzé, c'è uno iato incolmabile. E una delle sfide per le neuroscienze cognitive è cercare di comprendere come coniugare questa continuità evolutiva con la radicale diversità dell'essere umano. Allora, studiando l'organizzazione dei sistemi sensorimotori nel macaco, questo è un aspetto caratteristico di queste ricerche, le scoperte fatte nel cervello della scimmia inevitabilmente poi portano a scoperte analoghe nel cervello dell'uomo con un ritardo variabile dai 5 ai 10 anni. Quindi lo studio del modello animale, in questi ambiti almeno, solitamente anticipa i risultati e ispira i risultati delle ricerche ottenute quando l'oggetto della nostra ricerca non è più il cervello della scimmia, ma è il nostro, il cervello dell'essere umano. Bene, che cosa abbiamo scoperto in queste ricerche? Che le aree premotorie, cioè quelle aree che stanno immediatamente al davanti della corteccia motoria primaria, quella per intendersi che manda l'input ai neuroni nel midollo spinale che a loro volta fanno contrarre i nostri muscoli, all'interno di queste aree premotorie ci sono neuroni che non hanno esclusivamente proprietà motorie, ma che hanno anche proprietà sensoriali. Vedete che la netta divaricazione tra percezione e azione comincia a ridursi. Ci sono cioè neuroni che si attivano, scaricano, quando l'animale esegue attivamente dei movimenti, degli atti motori, delle azioni, ma anche quando l'animale è il soggetto passivo di stimoli sensoriali, tattili, visivi, uditivi. E, per contro, le aree parietali posteriori, che sono reciprocamente connesse con queste aree premotorie, svolgono un ruolo nel controllo motorio. Non si limitano cioè semplicemente ad associare le singole modalità sensoriali, ma svolgono un ruolo attivo anche nel controllo delle nostre azioni, dei nostri movimenti. Quindi questi circuiti parieto-premotori, in cui il flusso delle informazioni è bidirezionale, non è unidirezionale, non è dall'indietro all'avanti, dal parietale al frontale, ma tutte queste aree sono collegate da connessioni che sono reciproche, cioè vanno in entrambe le direzioni, dall'indietro all'avanti, ma anche dall'avanti all'indietro. Bene, all'interno di una di queste aree premotorie abbiamo scoperto due classi di neuroni che hanno delle proprietà abbastanza interessanti. Il primo gruppo di neuroni, che abbiamo denominato neuroni canonici, sono neuroni che scaricano, si attivano, quando la scimmia afferra oggetti, impiegando per afferrare quegli oggetti di forma particolare dei particolari tipi di prensione. Qui vedete uno di questi neuroni, ognuno di questi singoli trattini neri è un singolo potenziale di azione, la scarica che il neurone emette e che noi registriamo con dei microelettrodi. L'animale afferra alcuni di questi diversi oggetti per 10 prove consecutive, quello che vedete sotto è la somma della risposta di quel neurone quando l'animale afferra un oggetto piatto, un cubo, un cono, quando afferra un piccolo anello inserendo l'indice, un cilindro o una sfera. E noi troviamo dei neuroni che sono selettivi per la prensione di un particolare oggetto. Qui, tra tutti questi 6 oggetti impiegati per studiare questo neurone, il neurone scarica selettivamente solo quando l'animale va a inserire l'indice per tirare a sé questo anellino. Ma la cosa più interessante è che lo stesso neurone scarica anche quando l'animale si limita a osservare quegli stessi oggetti che prima aveva afferrato. L'animale non deve fare nulla con questi oggetti, deve semplicemente limitarsi a contemplare questi oggetti che a ogni prova cambiano. Una volta vede l'oggetto piatto, una volta vede l'anello, poi vede il cubo, poi il cilindro, il cono, ancora il cono, la sequenza con cui vengono presentati è del tutto casuale e ogni volta che l'animale vede uno di questi oggetti noi registriamo l'attività di quel singolo neurone. E quello che vediamo è che quello stesso neurone che scaricava sistematicamente quando l'animale afferrava uno di quegli oggetti, l'anello, scarica anche quando l'animale contempla quell'oggetto. Questo risultato è ancora più interessante perché se noi ripetiamo questo stesso tipo di esperimento, solo che questa volta non lo facciamo più sulla scimmia, ma lo facciamo su di noi, quindi prendiamo un soggetto, gli facciamo afferrare degli oggetti, poi gli facciamo vedere delle immagini sullo schermo del computer, mentre registriamo l'attività del suo cervello, mettendolo, infilando, convincendolo a entrare in questo tunnel che è la risonanza magnetica funzionale, uno strumento grazie al quale noi riusciamo a vedere come funzionano le varie aree del nostro cervello, perché quando un'area funziona più di un'altra richiede più sangue perché i suoi neuroni hanno un'attività metabolica maggiore e la macchina va a riconoscere le variazioni del flusso ematico nel nostro cervello. Quindi sulla base di quello che uno fa o vede e sulla base delle regioni del cervello che in quello stesso momento succhiano più sangue, si può fare un'inferenza circa la maggiore o minore rilevanza di quella parte del cervello per quello che il soggetto sta facendo. Che cosa succede nel nostro cervello quando guardiamo forchette, coltelli, cavatappi, martelli, oggetti della vita quotidiana che noi solitamente per usarli manipoliamo, afferriamo, che utilizziamo con le nostre mani? Oltre ad attivarsi le parti visive posteriori del nostro cervello, si attivano anche le parti premotorie, esattamente come avevamo scoperto nel cervello della scimmia. Quindi l'osservazione di un oggetto determina l'attivazione del programma motorio che impiegheremmo se volessimo interagire con quello stesso oggetto. Quindi vedere l'oggetto significa evocare automaticamente che cosa faremmo con quell'oggetto. Significa simulare un'azione potenziale. L'oggetto, sotto questo particolare profilo, diventa, per questa parte del mio cervello, l'azione potenziale. Quindi capiamo subito come il nostro modo di rapportarci nei confronti del mondo visivo è molto più ricco di una semplice registrazione passiva di un evento sensoriale che accade nel mondo esterno. Io sono intrinsecamente inerente all'oggetto nel momento stesso in cui lo guardo. Chi di voi ha una certa familiarità con Heidegger noterà delle strane assonanze con il concetto di Zuhandenheit, cioè l'essere alla mano del mondo nella mia prassi quotidiana. Quindi vedere non significa semplicemente registrare qualcosa con la visione, ma significa anche simulare azioni potenziali. Quindi il mio sistema motorio è un protagonista non solo quando io agisco, ma anche quando io esperisco il mondo attraverso il canale sensoriale della visione. La stessa logica vale quando lo stimolo che io guardo non è più un oggetto statico, ma è l'azione di un mio consimile. La logica è la stessa. Lo stesso neurone che scarica quando la scimmia afferra un oggetto, scarica anche quando la scimmia vede un oggetto simile afferrato dalla mano di un altro attore, di un altro agente, indipendentemente dal fatto che questo agente sia un essere umano o un'altra scimmia. Questo è il neurone specchio, un neurone che scarica quando io eseguo un movimento, ma anche quando vedo quel movimento, quell'atto motorio, quell'azione eseguita da un altro individuo. E qui per forza di cose devo riassumere. Dopo questa prima scoperta che è avvenuta nell'estate del 91, abbiamo proseguito nelle indagini di questa regione del cervello motorio della scimmia e abbiamo imparato tante nuove cose. Abbiamo scoperto che questo meccanismo di risonanza motoria non vale solo per le azioni della mano, ma vale anche per azioni transitive della bocca, mordere, succhiare, leccare, ma cosa ancora più interessante anche per gesti comunicativi della bocca. Le scimmie hanno un limitato repertorio di comunicazione gestuale, un tipico gesto usato dalle scimmie per comunicare è il gesto del lip smacking, una ritmica protrusione delle labbra che può ricordare un po' il nostro mandare i baci. Bene, abbiamo scoperto dei neuroni che si attivano quando la scimmia comunica emettendo questo gesto, ma anche quando è lo spettatore passivo di questo gesto comunicativo fatto da un'altra persona. Ma c'è di più, questi neuroni scaricano non solo quando la scimmia vede completamente l'azione, ma anche quando l'azione può essere solo immaginata dalla scimmia. Immaginate che il mio bicchiere sia nascosto dietro lo schermo del mio computer, voi vedete la mia mano scomparire dietro lo schermo, tutti voi immaginate che in questo momento io stia afferrando quell'oggetto. Bene, in questo stesso momento i vostri neuroni specchio si stanno verosimilmente attivando, perché quello che voi non vedete è in qualche modo simulato dall'attività di questi neuroni. Un terzo risultato è che alcuni di questi neuroni scaricano non solo quando l'azione viene eseguita o osservata, ma se l'azione produce un rumore caratteristico, pensate al rumore prodotto dalla rottura di una nocciolina, bene, anche il semplice ascolto del rumore prodotto dall'azione attiva questi stessi neuroni. Quindi neuroni che scaricano quando l'azione è eseguita, quando è osservata, quando è immaginata o quando le conseguenze sonore dell'azione sono ascoltate, configurano questo meccanismo neuronale come una macchina per derivare dei contenuti astratti. Solo che questo è un tipo di astrazione molto particolare, è un'astrazione prelinguistica per definizione, perché accade in una specie che non ha a disposizione il linguaggio. Questo dimostra come la capacità di astrarre, se volete qui ci sono dei contenuti che sono concettuali pur essendo preconcettuali in quanto prelinguistici, è una prerogativa che non è esclusiva dei nostri apparati linguistici, ma qui ci sarebbe da fare un lungo discorso sulla relazione tra il dominio dell'azione e quello del linguaggio, che non abbiamo tempo, questo non è l'argomento, ma voglio semplicemente sottolinearlo. Vediamo come quello che noi definiamo concettualizzazione, il prendere, indipendentemente da chi prende, io o l'altro, indipendentemente dal fatto che veda prendere, immagini prendere o ascolti il rumore prodotto da il rumore, l'azione del prendere, bene, questo che noi definiremmo come il concetto del prendere è già presente a questo livello nel sistema motorio. Passando all'uomo, queste sono le porzioni del nostro cervello che si attivano quando noi eseguiamo o osserviamo azioni. La parte anteriore dell'obulo parietale inferiore, la corteccia premotoria ventrale che include l'area di Broca, che è una parte del nostro cervello tradizionalmente considerata eminentemente linguistica, ma che oltre a consentirci di produrre e comprendere il linguaggio fa anche queste cose. Quindi c'è un circuito nel nostro cervello che connette aree premotorie e parietali posteriori omologo a quello che abbiamo scoperto originariamente nella scimmia. Riassumendo, quello che vi ho appena detto relativamente alle azioni, cioè questo meccanismo di rispecchiamento, non vale solo per le azioni, ma abbiamo scoperto, e entreremo più nel dettaglio nella seconda parte, vale anche per le emozioni e le sensazioni. Cioè vi sono stesse identiche regioni del nostro cervello che si attivano quando eseguiamo, osserviamo o imitiamo movimenti del corpo, pensiamo a movimenti di un danzatore, azioni dirette agli oggetti o azioni comunicative, come il parlare. Altre regioni del nostro cervello si attivano durante l'esperienza soggettiva in prima persona, ma anche durante la nostra osservazione di un'esperienza fatta da altri, di emozioni e sensazioni. Come possiamo ricomporre le tessere di questo mosaico? Da un punto di vista funzionale, qual è il meccanismo che sta alla base di questa duplicità di funzionamento in prima e in terza persona di parti consistenti del nostro cervello? Secondo il mio modello, il modo di la cornice generale che consente di interpretare in modo uniforme tutti questi fenomeni e questi meccanismi è il concetto della simulazione incarnata, in cui il termine incarnato manda degli echi spirituali che non sono affatto il connotato incarnato nel senso di incorporato, cioè che avviene nel corpo, nella carne, direbbe Merleau-Ponty. Che cos'è questa simulazione? è un modo di rappresentarci e di rappresentare il mondo esterno, ma dobbiamo connotare l'uso che facciamo del termine rappresentazione in un modo del tutto nuovo. Questa non è una rappresentazione che utilizza simboli linguistici, è una rappresentazione inscritta nel modo con cui il nostro corpo reagisce letteralmente agli stimoli da cui è costantemente bombardato. È quindi un meccanismo implicito di modellizzazione, in questo senso è una rappresentazione, degli oggetti ed eventi con cui l'organismo interagisce. È automatico, è preriflessivo, non devo mettermi nella posizione, oh, adesso voglio capire che cosa sta facendo. No, questo è un meccanismo che si innesca automaticamente e che cosa ci compra, che cosa ci garantisce, che cosa ci consente l'attivazione di questo meccanismo. Secondo questo meccanismo, secondo la mia ipotesi, questo meccanismo crea un mondo condiviso, quello che ho definito un sistema della molteplicità condivisa, cioè ci mette automaticamente all'interno di un mondo in cui il perno centrale non è l'io o il tu, ma è il noi, un mondo noincentrico, e questo meccanismo è uno degli ingredienti fondamentali che ci consente quell'atteggiamento spontaneo di sintonizzazione intenzionale che ci fa riconoscere nell'altro che ci sta di fronte una persona simile a noi. Non un sistema rappresentazionale incarnato, ma una persona in carne ed ossa. Quindi questa dimensione della carnalità è fondante nell'intersoggettività e lo è dalla nascita. Quindi la soggettività si costruisce come intersoggettività fin dall'inizio. Quindi il concetto di simulazione incarnata fonde due elementi, l'elemento della simulazione e quello dell'incarnazione. Simulare vuol dire non fingere, questa è una delle accezioni del termine, ma significa appunto modellizzare, cioè usare la nostra mente come un modello per comprendere la mente altrui. Incarnato, cioè la mia comprensione del mondo degli altri, non è esclusivamente il risultato di un esplicito processo di interpretazione cognitiva, applicato a una descrizione sensoriale distaccata, oggettiva, del mondo esterno, proprio perché il mondo esterno non è così esterno come ci piacerebbe credere, ma è un mondo che ci inerisce automaticamente. Quindi, attraverso l'attivazione di questi meccanismi, descrivibili da un punto di vista funzionale in termini di simulazione, si costruisce la nostra consonanza intenzionale con il mondo dell'altro. Fatta questa premessa, utilizziamo questa cornice neuroscientifica per affrontare finalmente il problema dell'esperienza estetica. Oggi si parla di neuroestetica, così come si parla di neuroetica, neurofilosofia. Alcuni miei amici filosofi dicono tutti questi termini possono essere rubricati sotto un termine più generale che è neurohubris, cioè l'incredibile presupponenza dei neuroscienziati che, arrivati buoni ultimi, cercano di spiegare alle scienze umane come fare il proprio mestiere. Spero che alla fine di questo incontro non sia questa l'impressione con cui ci lasciamo. Ma io arrivo ultimo in questo campo, nel senso che ci sono autorevoli miei colleghi che dopo una lunga e prestigiosissima carriera in cui hanno dato dei contributi essenziali nella nostra comprensione del cervello della visione, Semir Zeki è uno di questi, è uno degli autori la cui ricerca ci ha consentito di comprendere meglio come funzionano le parti visive del nostro cervello, ha a un certo punto deciso di affrontare il processo artistico dal punto di vista particolare delle neuroscienze. In fondo, quando creiamo un'opera d'arte o quando ci mettiamo di fronte a un'opera d'arte in qualità di spettatori, la principale modalità di fruizione qual è? Quella della visione. D'accordo? Parliamo di arti visive, ovviamente per la musica è tutto, dovremmo parlare di altre cose, ma confiniamoci alle arti visive, pittura, scultura, d'accordo. Allora, un neuroscienziato della visione si sente naturalmente legittimato a dire la sua su quello che succede quando l'oggetto del mio vedere non è questo bicchiere o questa bottiglia, ma magari è una bottiglia, sì, ma di Morandi. E che cosa dice Zechi? Zechi dice che tutte le attività umane sono dettate, regolate dall'organizzazione, dalle leggi del cervello, e quindi non ci può essere una qualsivoglia plausibile teoria dell'arte che non faccia i conti col cervello, cioè che non sia fondata e basata sullo studio del funzionamento del cervello. Che è un'affermazione molto impegnativa, perché ovviamente l'arte, la creatività artistica, come tutte le manifestazioni della condizione umana, è un qualche cosa di poliedrico che si lascia malamente ridurre a un'unica dimensione, proprio perché è multidimensionale. Quindi quello che non è riuscito a 40.000 anni di storia dell'umanità, a me sembra un po' velleitario che possa riuscire a un gruppo di miei colleghi infilando il cervello delle persone nelle risonanze magnetiche funzionali. Anche perché poi nell'ambito di questo filone a ponte tra neuroscienze e scienze umane che si chiama neuroestetica, Zechi osa anche, secondo me, l'inosabile, e cioè si spinge a fare affermazioni di questo tipo. Questa è una citazione letterale. Ciò che ha indotto Michelangelo a lasciare così gran parte della propria opera incompiuta può essere rintracciata nella stessa sorgente che ha indotto Dante a creare la propria arte. L'impossibilità di realizzare gli ideali formati dal cervello nell'esperienza particolare della vita quotidiana. Cioè Dante scrive la Divina Commedia perché non può avere Beatrice. Questo è quello che ci dice Zechi. Non faccio commenti. Un altro approccio di un neuroscienziato che io ammiro moltissimo, che è Villanuir Ramachandran, che è, se possibile, un tentativo ancora più spericolato. Che cosa dice Ramachandran? Io vi spiego che cos'è l'arte sulla base di 10 leggi di funzionamento della parte visiva del cervello. Non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli. Alcuni di questi aspetti, secondo me, giocano effettivamente un ruolo molto importante, e non a caso alcuni di questi aspetti sono già stati messi in evidenza più di 50 anni fa dagli psicologi della Gestalt e da critici che si sono occupati di estetica come Rudolf Arnheim. Il problema è che secondo me l'arte, l'espressione artistica, la creatività, che cos'è, che cosa vuol dire per un oggetto essere un oggetto artistico, è un qualche cosa di così complesso che non possiamo risolvere unidimensionalmente, nemmeno con l'approccio così importante in cui io mi riconosco pienamente, perché è quello che io faccio nella mia prassi quotidiana, e cioè le neuroscienze. Secondo me le neuroscienze oggi però possono dire qualcosa di interessante, limitando molto di più il proprio ambito di applicazione, e cioè prendendo come oggetto di studio un aspetto dell'arte che è appunto quello dell'esperienza estetica. Cioè, a prescindere dalla mia definizione di che cos'è arte e che cosa non è arte, a prescindere dalla mia spiegazione evolutiva del perché l'uomo a un certo punto, unica specie conosciuta, è approdato a creare manufatti artistici. Ci sono psicologi evoluzionisti che hanno detto che l'arte ha per l'uomo la stessa valenza della coda per il pavone, cioè sarebbe uno strumento per propagare i propri geni. Si leggono cose molto diverse in questo panorama. Ecco, questo approccio a me non interessa. Quello che a me interessa è capire che cosa succede quando io guardo un Pollock, un Bacon, quando guardo una deposizione di Roger van der Weyden, cioè che cos'è la mia esperienza estetica. Anche in questo ambito dobbiamo tenere conto di fattori socioculturali, cioè l'impressione che noi abbiamo nell'osservare il Davide di Michelangelo, molto certamente, non lo sapremo mai, ma è molto facile ipotizzarlo, non è la stessa esperienza estetica che aveva il fiorentino contemporaneo, perché la valenza di quell'opera per un fiorentino di quell'epoca era completamente diversa da quella che ha per noi. Così come per un artigiano di una certa confraternita, ammirare la vetrata multicolore della propria cattedrale costruita con il proprio contributo economico è un'esperienza diversissima da quella che abbiamo noi quando visitiamo quella stessa cattedrale come turisti. Ma fatti salvi tutti questi aspetti, che non possiamo mettere tra parentesi, questo non risolve, non esaurisce il discorso di che cos'è un'esperienza estetica. E qui ho avuto la fortuna di incontrare questo signore, che è David Friedberg, che è uno storico dell'arte, che insegna storia dell'arte alla Columbia University di New York, che in tempi non sospetti, dal punto di vista neuroscientifico, cioè negli anni Ottanta, ha pubblicato questo libro, che è stato tradotto anche in Italia da Einaudi, ahimè credo oggi esaurito, The Power of Images, il potere delle immagini, in cui in modo del tutto fuori dal coro, in quegli anni, rivitalizza un'antica tradizione di pensiero e dice: una componente essenziale del potere delle immagini, di quello che ci cattura in un'opera d'arte, è la nostra relazione di empatizzazione con quello che stiamo osservando. E assieme abbiamo costruito questa ipotesi a ponte tra scienze umane e neuroscienze. Questo secondo me è un esempio di come le neuroscienze e le scienze umane devono dialogare, un esempio di multidisciplinarietà, che non è l'interdisciplinarietà, in cui io mi metto il cappello e mi improvviso filosofo o critico dell'arte. Io continuo a fare il mio mestiere e David continua a fare il suo, ma cerchiamo di sviluppare un linguaggio comune, perché ognuno di noi, con la sua peculiarità, con il suo proprio livello di descrizione, ha comunque lo stesso oggetto di studio, cioè l'essere umano, la cultura, l'intelligenza, la condizione umana. E abbiamo condensato in questo lavoro la nostra ipotesi, che è uscita in maggio su questa rivista Trends in Cognitive Science. Che cosa diciamo? Qual è la nostra ipotesi in due parole? Proponiamo che un elemento cruciale dell'esperienza estetica consista nell'attivazione di meccanismi di simulazione incarnata, appunto, delle azioni, emozioni e sensazioni rappresentate nell'opera d'arte, e che questi meccanismi, sebbene modulati da quei fattori socioculturali di cui parlavamo prima, siano universali. Questo livello di base della risposta di chi guarda è essenziale, necessario ma non sufficiente per comprendere l'efficacia delle immagini, quindi a maggior ragione anche delle immagini di natura artistica. Che cosa non diciamo? Perché è sempre molto importante chiarire cosa si vuole dire, ma anche cosa non si vuole dire, per non essere fraintesi. Non proponiamo una teoria neuroscientifica dell'arte, non cerchiamo di spiegare il bello in termini neuroscientifici, ma iniziamo con un'operazione che filosoficamente, usando il vocabolario della fenomenologia, potremmo definire una epoché. Cioè mettiamo tra parentesi la dimensione artistica dell'opera d'arte. L'opera d'arte è in primis un'immagine, e in quanto immagine ha una valenza intrinseca che non possiamo disconoscere se vogliamo capire la nostra esperienza estetica di quell'immagine. Illustriamo i meccanismi neurali che generano questo empatico potere delle immagini e ipotizziamo come la simulazione incarnata e i sentimenti empatici che genera svolgono un ruolo cruciale durante l'osservazione di immagini artistiche. Poi, l'unico aspetto della nostra ipotesi che ha un contenuto specificamente artistico attiene a un aspetto che è legato al contenuto appunto artistico dell'immagine, e cioè l'inconsapevole simulazione nello spettatore del gesto artistico impiegato dal creatore per realizzare l'opera d'arte. Quindi l'idea è che quando noi contempliamo opere d'arte come queste, I prigioni di Michelangelo, una componente della nostra esperienza estetica deriva dalla inconsapevole attivazione di meccanismi propriocettivi di simulazione motorie indotti dall'immagine. Questa immagine è così potente proprio in quanto incompiuta, perché dà l'impressione di una incredibile energia vitale in cui la materia vivente cerca di liberarsi dalla prigione materiale in cui è contenuta. È uno degli aspetti della potenza di questa scultura. Da dove traiamo questa potenza? Dove sgorga in noi l'idea di questo corpo incompiuto come una forza vitale che cerca prometeicamente di liberarsi dai vincoli della materia? Da un'inconsapevole attivazione di un rispecchiamento motorio, quando io mi pongo di fronte a questa immagine. E lo stesso vale per i gesti, le posture, quelle che Warburg chiamava pathos formen, e cioè in qualche modo formulazioni patemiche, che sono dei veri e propri topoi che noi ritroviamo, ad esempio, nell'arte del Rinascimento. Qui abbiamo Masaccio, qui vediamo un compianto sul Cristo morto. La Sgarbi ha fatto un filmato che è stato presentato recentemente al Festival di Locarno su queste sculture in terracotta, in cui, qui vediamo, questo è Niccolò dell'Arca, no? In cui il realismo dell'immagine aveva una valenza sicuramente devozionale, ma la potenza che scatenava nel devoto che osservava queste immagini, noi diciamo, deriva proprio dalla sua incredibile potenza nello scatenare una simulazione motoria, emotiva, in chi si mette di fronte. Questo è Agostino dei Fonduli, San Satiro a Milano. Vedete l'incredibile realismo di queste immagini. Questa è la celebre deposizione di van der Weyden, ma questo è Goya, che stranamente trova una consonanza nel concetto di empatia di Lips, quando Lips fa l'esempio della sensazione dello spettatore che si sente squilibrato all'unisono con l'acrobata che cammina sul filo mentre lo sta guardando. Questo è Poussin, che è stato un oggetto di studio importante per Friedberg, che è partito proprio da Poussin e dalla sua teoria delle emozioni per formulare la sua ipotesi nel libro Il potere delle immagini, Il ratto delle Sabine. E questo è Bacon, un altro autore, questa volta contemporaneo, la cui potenza deriva proprio da questa presenza carnale che riesce a comunicarci. Noi diciamo che questa presenza carnale non è il frutto di un'interpretazione cognitiva, ma in primis è il risultato di un coinvolgimento empatico. E per quello che attiene il gesto del creatore, il dripping delle pitture di Pollock o i tagli nella tela di Fontana hanno questa incredibile valenza estetica, perché secondo la nostra ipotesi, un'ipotesi che andremo presto a verificare empiricamente, questa è un'ipotesi, però poi dobbiamo fare gli esperimenti per vedere se abbiamo ragione o abbiamo preso un abbaglio, la bellezza dell'indagine empirica è che in una certa misura, anche se i dati sono sempre interpretabili, ha la possibilità di trovare un riscontro, una falsificazione o una conferma di tipo empirico. Ma non abbiamo inventato nulla di nuovo. Se mi consentite di citare un mio celebre conterraneo, di cui sono anche un grande appassionato, quando compone Il ballo in maschera, Giuseppe Verdi scrive in una corrispondenza: torniamo al passato e ne seguirà un progresso. Quindi mettiamo per un attimo tra parentesi gli scienziati cognitivi, mettiamo per un attimo tra parentesi l'estetica cognitiva contemporanea e andiamo alle origini del termine empatia. Il termine empatia, Einfühlung, nasce in Germania nella seconda metà dell'Ottocento nel dibattito estetico contro il formalismo. Vischer padre, nel 1866, scrive: la bellezza è semplicemente, non è un oggetto. La bellezza è il contatto tra un oggetto e un soggetto che la apprende, che la se ne impossessa. E dal momento che ciò che è veramente attivo in questo rapporto, in questo contatto, è il soggetto, la bellezza può essere definita un atto. Ma è il figlio, Robert Vischer, che conia il termine Einfühlung, empatia. Io mi trasferisco nella essenza interiore dell'oggetto, si riferisce a un oggetto artistico, e ne esploro le caratteristiche formali, per così dire, dall'interno. Questo tipo di trasposizione può assumere una forma motoria o sensoriale anche quando riguarda forme prive di vita e statiche. E questo concetto viene poi ripreso da Lipps, Lipps che poi è letto molto da tutta questa letteratura, era nota anche a Freud, che parlerà di fatto di empatia, sia nel Motto di Spirito che in altre opere. Lipps dice: io vedo un occhio guardare orgogliosamente, lo vedo risplendere orgogliosamente, in breve dell'occhio io ricevo l'impressione dell'orgoglio. Ciò significa innanzitutto che io vedo certi cambiamenti, forse poco evidenti, intorno all'occhio. Questi cambiamenti esteriori non hanno in sé nulla a che fare con l'orgoglio, tuttavia per me essi significano orgoglio. Perché? Io non vedo il cambiamento intorno all'occhio e accanto ad esso mi rappresento l'orgoglio. Piuttosto, dice Lipps, in quel cambiamento che io vedo mi è dato direttamente l'orgoglio, a tal punto che io dico di vedere l'orgoglio nell'occhio. Come giungo a collegare l'orgoglio con la percezione del cambiamento che avviene intorno all'occhio altrui o a vederlo in esso? E come accade poi che questo vedere non sia un semplice Mitvorstellung, cioè un co-rappresentarsi, ma un Miterleben, cioè un co-esperire, o una Einfühlung, cioè un'empatia? L'osservazione dei movimenti altrui suscita in noi lo stesso stato d'animo che è alla base del movimento osservato. Tuttavia questo stato non viene percepito come una propria esperienza, altrimenti saremmo psicotici, ma viene proiettato sull'altro e legato al suo movimento. Quindi che cos'è l'Einfühlung? Che cos'è l'empatia? È una compartecipazione o, scrive Lipps, una imitazione interiore. Oggi noi diciamo è una simulazione incarnata e conosciamo il correlato nervoso di questo meccanismo che all'epoca di Lipps viene presentato semplicemente come un'ipotesi filosofico-psicologica. Quindi nell'Einfühlung che cosa succede? Si inverte il rapporto tra riconoscimento dello stato d'animo altrui e compartecipazione. Non è che io prima riconosco cognitivamente lo stato emotivo altrui e poi lo condivido, ma la prospettiva è ribaltata. Cioè io lo condivido e nella misura in cui lo condivido lo riconosco e lo comprendo. Wölfflin parla di architettura e si chiede: com'è possibile che le forme architettoniche siano in grado di esprimere un'emozione? E lui dice: le forme fisiche possiedono un carattere solo nella misura in cui noi possediamo un corpo. Se noi, questo è un passaggio cruciale, se noi fossimo creature essenzialmente e puramente visive, ci sarebbe sempre precluso un giudizio estetico del mondo fisico. Ma in quanto esseri umani dotati di un corpo che ci insegna la natura della forza di gravità, della contrazione, della forza e così via, noi raccogliamo un'esperienza che ci permette di identificarci con le condizioni delle altre forme, quindi anche con le condizioni degli oggetti. E non ho tempo per entrare nei dettagli, ma se vi interessa questa relazione tra estetica ed empatia, vi invito a leggere una bellissima antologia curata da un filosofo italiano, Andrea Pinotti, di Milano, pubblicata da Guida negli anni 90, che si chiama Estetica ed Empatia. E un altro autore che ricorre alla carnalità per parlare di estetica è Berenson. Riferendosi a Giotto, Berenson scrive: la grandezza di Giotto rispetto a Cimabue è di avere soddisfatto la prima condizione che fa di un dipinto un'opera d'arte, stimolare la nostra immaginazione tattile. Qui non possiamo non fare i conti con la tradizione di pensiero fenomenologica, perché con Husserl, e questo è un rapporto conflittuale per tutta la sua carriera, alcuni aspetti dei quali poi gli verranno drammaticamente rimproverati da il suo un tempo allievo prediletto che è Heidegger, il confronto con il dualismo cartesiano, che secondo Heidegger Husserl non risolve mai, non supera mai completamente, è per Husserl già comunque l'io non è più una cosa, una res cogitans, ma è un atto. E l'analisi della coscienza quindi diventa l'analisi degli atti con cui la coscienza si relaziona ai suoi oggetti. E le neuroscienze cognitive oggi devono raccogliere questo progetto originariamente fenomenologico e porsi come uno strumento che consente di definire le condizioni che ci consentono di conoscere il mondo esterno. Quindi la soggettività si fonda sulla esperienza vitale, e questa esperienza vitale non può prescindere dal corpo vivo, il Leib, che Husserl distingue dal corpo come oggetto dello studio delle scienze esatte, della biologia, della fisica e della chimica. Husserl dice: non c'è percezione senza la consapevolezza del corpo vivo, senza la Leibhaftigkeit, cioè la presenza corporea. E gli altri sono riconosciuti come tali in virtù della presenza corporea che evocano nell'osservatore. Questa prospettiva è ripresa dall'allieva di Husserl che scrive la sua oggi la chiameremmo tesi di dottorato sull'empatia, Edith Stein, dove scrive: tutto ciò che è psichico è coscienza legata al corpo vivente, e questo lo ritroviamo ancora più potentemente nella prospettiva di Heidegger. L'uomo incontra le cose, dicevamo prima, in quanto oggetto di una relazione pragmatica, il concetto di Zuhandenheit, e il concetto anche di cura, di sorge, di cui parla Heidegger, oggi lo possiamo riesaminare alla luce di quello che sta emergendo dal nostro scavo, di quello che sta sotto la nostra competenza intersoggettiva. Ma tra i fenomenologi, nella mia esperienza, quello che dice le cose più affascinanti su queste tematiche è indubbiamente Merleau-Ponty. Merleau-Ponty nella fenomenologia della percezione scrive: «Esperisco l'unità del mondo come riconosco uno stile. Il mondo naturale è l'orizzonte di tutti gli orizzonti, lo stile di tutti gli stili». E nell'occhio e lo spirito dice: «La natura è all'interno», ci dice Cézanne. «Qualità, luce, colore, profondità, che sono là, davanti a noi, sono là solo perché risvegliano un eco nel nostro corpo». Perché il nostro corpo li accoglie, questa è la formula carnale della nostra presenza. Ecco, non riesco a trovare parole migliori per esprimere la nostra ipotesi, che quindi non è un'ipotesi originale, ma che è un'ipotesi che ha delle ascendenze culturali molto antiche che partono dal dibattito sull'empatia contro il formalismo e che proseguono. La novità sta nel cercare di trovare un'attualizzazione empirica, un riscontro, una sponda empirica a questa ipotesi con l'utilizzazione degli strumenti di indagine caratteristici delle neuroscienze. In ogni immagine, anche in un'immagine statica, c'è in qualche modo una dimensione temporale che noi ricreiamo, e come facciamo a ricrearla? La ricreiamo anche contemplando un oggetto immobile, e questo è uno dei motivi che rende così potente ad esempio l'arte di Bacon. Qui abbiamo alcuni esempi, non a caso Deleuze nella sua monografia bellissima La logica della sensazione dice: si direbbe che nella storia della pittura le figure di Bacon siano tra le risposte più sorprendenti alla domanda come rendere visibili forze invisibili. Ecco, qui Zecchi direbbe che Bacon è inconsapevolmente un neurologo. Noi più banalmente forse, o più semplicemente diciamo, è un grande artista perché inconsapevolmente intuisce attraverso la sua arte un aspetto grazie al quale noi costantemente ci rapportiamo con le immagini, non necessariamente con immagini artistiche. Quindi la dinamicità delle immagini, che è una ad esempio delle caratteristiche del futurismo o che troviamo anche nell'opera di Matisse, la troviamo anche oggi nell'arte contemporanea. Pensate ad esempio alle fotografie di Jeff Walls, che sembrano delle istantanee e che in realtà sono foto posate che lui impiega mesi per realizzare. Questa immagine condensa in questo presente apparente il passato e il futuro, cioè nella stessa immagine vengono condensati l'intenzione, il gesto dello spremere il contenitore che contiene la bottiglia del latte e l'esplosione, l'inizio, il tramite e la fine dell'azione.
o, come in questa altra immagine, anche questo è il risultato della sovrapposizione di centinaia di immagini, grazie alle quali, con un'apparente istantanea, vi dicevo, noi vediamo lo scompaginamento dei fogli sfuggiti dalla cartella tenuti in mano da questa ragazza per un colpo di vento. Colpi di vento è il titolo dell'immagine. O ancora meglio, lo si vede nelle immagini, nei video a rallenti, se mi concedete l'espressione, di Bill Viola. Bill Viola, come sapete, si ispira all'arte rinascimentale. Qui il quintetto attonito è verosimilmente modellato sul Cristo deriso di Bosch, o Emergence è Masolino da Panicale, quindi voi siete obbligati a stare davanti a questa immagine che appare immobile, poi progressivamente, se avete la pazienza di non passate davanti e fate la snapshot col telefonino, come ahimè molti fanno nei musei sempre più frequentemente, ma spendete 20 minuti davanti a questa immagine, Agamben dice, è il tempo che viene inserito nell'immagine. Bene, qui c'è un'attualizzazione di questi meccanismi, sicuramente di cui questi artisti non sono consapevoli, ma che derivano parte della loro potenza, questa è la nostra ipotesi, dall'attivazione di questi meccanismi di simulazione. Perché noi già sappiamo che se io vedo una persona calciare un pallone, afferrare un oggetto o mordere una mela, ho un'attivazione dei miei circuiti, dei neuroni specchio, ma questo avviene anche con immagini molto impoverite. Semplicemente quando vedo una serie di puntini luminosi che si muovono su uno schermo buio, oppure addirittura questo meccanismo di rispecchiamento mi si attiva non solo quando vedo l'attore afferrare l'oggetto, ma anche semplicemente quando vedo l'attore dirigere lo sguardo sull'oggetto, ancora prima che l'attore vada ad afferrare l'oggetto. È semplicemente il cambiamento di direzione dello sguardo dell'attore mi preattiva i neuroni che io utilizzerei se fossi io l'attore dell'afferramento. E si è visto anche come l'osservazione di un'immagine statica che raffigura un'azione, una mano ferma che ha compiuto l'azione di afferrare la bottiglia, questa immagine statica mette in moto il meccanismo della simulazione motoria. Che cosa succede con un'immagine artistica? Ancora non lo sappiamo, ma è per l'appunto la serie di esperimenti che vogliamo iniziare a fare. Questo è uno studio molto interessante fatto dallo psicologo Salvatore Aglioti alla Sapienza di Roma, in cui si mette a confronto appunto la valenza delle parti visive e delle parti motorie del mio cervello quando io devo discriminare se una stessa postura statica corporea è uguale o diversa, o se lo stesso attore raffigura la stessa postura. Gli psicologi qui interferiscono con aree diverse del cervello, con la stimolazione magnetica ripetitiva, quindi mettono momentaneamente fuori uso, in maniera reversibile ovviamente, quindi non ci sono problemi per i soggetti, o la parte visiva o la parte motoria, e quello che si vede è che quando si mette momentaneamente fuori uso la parte visiva del mio cervello, io non sono più in grado di riconoscere chi è chi, ma sono ancora in grado di discriminare posture corporee diverse. Quando invece si va a interferire con il circuito dei neuroni specchio, riconosco l'identità dell'attore, ma ho più difficoltà a discriminare tra posture diverse. Quindi per discriminare posture statiche del corpo è paradossalmente, se ci pensate, più rilevante il mio cervello motorio di quello visivo. Lo stesso discorso vale per le emozioni. Noi sappiamo che quando osserviamo immagini statiche che manifestano una particolare emozione, sorpresa, paura, disgusto, si attivano impercettibilmente, ma in modo misurabile, inconsapevolmente, gli stessi muscoli che io metterei in movimento se anziché essere l'osservatore di quell'emozione la dovessi esprimere. E questo funziona anche con immagini statiche. E si è visto anche come tanto più una persona è empatica, tanto più attiva inconsapevolmente questo meccanismo di simulazione motoria. O, se vogliamo, si può invertire la prospettiva. Nella misura in cui io sono tanto più capace di simulare, conseguentemente sono anche tanto più capace di empatizzare. Ma la cosa più straordinaria è che il nostro cervello non solo vede con il sistema motorio, ma vede anche con il tatto. E questa è un'altra grande intuizione della fenomenologia. Che cosa mi convoglia questo senso di carnalità quando vado a Villa Borghese e guardo i capolavori del Bernini realizzati con il materiale più freddo che si possa immaginare, il marmo, ma che sono così baroccamente potenti nel dare questo senso di carnalità? Bene, noi abbiamo fatto un esperimento in cui abbiamo pudicamente toccato le gambe dei nostri soggetti per vedere quali sono le aree tattili del cervello, lo sapevamo già ovviamente, ma quello che ci serviva era usarle come banco di prova per vedere poi cosa succede quando noi vediamo toccare le gambe, la stessa parte corporea di un'altra persona, o quando vediamo due oggetti toccarsi l'uno con l'altro. Bene, la risposta è che quando io vedo un toccamento esperito da un'altra persona, una gamba toccata, una guancia carezzata, si attivano le stesse aree del mio cervello che si attivano quando io sono in prima persona ad esperire la sensazione tattile. E quindi l'affermazione di Berenson sul magistero di Giotto trova un correlato in questa capacità del mio sistema tattile di simulare le sensazioni tattili altrui. E questo è un esperimento che stiamo pubblicando in cui questo meccanismo di simulazione tattile avviene indipendentemente dall'intenzionalità del tatto che io osservi, perché abbiamo messo a confronto una mano che tocca intenzionalmente un'altra mano o carezza un oggetto, oppure gli stessi due oggetti, la mano umana o la sedia, vengono toccati dal ramo di una pianta mosso da un ventilatore. In tutte queste quattro condizioni noi vediamo sistematicamente attivarsi l'area somatosensoriale seconda, una delle aree del nostro cervello che mappano le sensazioni tattili. Come diceva Husserl, in ogni esperienza di oggetti spaziali è compresente il corpo vivo come organo percettivo del soggetto esperiente. Qui il discorso si allungherebbe ulteriormente, vado a chiudere, la stessa cosa vale per la dimensione del dolore. Sono stati registrati nel nostro cervello neuroni che si attivano quando il soggetto prova dolore o quando vede un'altra persona provare dolore, e risultati analoghi sono stati ottenuti con le tecniche del brain imaging. Quindi quando noi empatizziamo con il dolore altrui, lo facciamo verosimilmente perché simuliamo quel dolore attivando a livelli inferiori le stesse aree che si attivano quando il dolore fisicamente siamo noi a provarlo. L'ultimo punto, il segno grafico dell'artista, quindi l'aspetto specificamente estetico della nostra, artistico della nostra ipotesi, la pennellata, il tratto di Van Gogh, il taglio di Fontana, il dripping di Pollock, le campiture spennellate di colore di de Kooning. Bene, noi l'esperimento ancora non l'abbiamo fatto sui quadri, ma ci sono degli esperimenti già pubblicati, ad esempio che ci dicono che se quando siamo sdraiati nella risonanza magnetica funzionale e ci fanno vedere su uno schermo dei segni grafici particolari, cioè delle lettere dell'alfabeto, quello che si attiva nel nostro cervello non sono solo le nostre aree visive, ma anche le aree premotorie che utilizziamo per scrivere. E quindi, se siamo destrimani, si attivano le aree motorie di sinistra, perché, come sapete, i centri motori di sinistra controllano la mia mano destra, se siamo mancini, si attivano i centri motori di destra, cioè quelli che controllano il movimento della mano sinistra. Quindi guardare una lettera, e questo effetto è ancora più forte se la lettera che mi fanno vedere è una lettera scritta a mano, attiva quella parte del mio cervello che normalmente si attiva quando io traccio materialmente quella lettera. Quindi questo fa sì che la nostra ipotesi è ancora un'ipotesi, ma ha un fondamento empirico, ancora non di segno specificamente estetico, artistico, ma se è vero come è vero che quando io vedo una lettera attivo la parte motoria del mio cervello che normalmente si attiva quando sono io a tracciare materialmente quella lettera, l'ipotesi prevede che questi effetti siano ulteriormente amplificati e che attivino correlati emozionali quando il segno grafico non è una semplice lettera dell'alfabeto, ma è un segno grafico con una chiara connotazione di segno artistico. Altri interrogativi che ci siamo posti, che speriamo presto di affrontare con una serie di esperimenti: qual è la rilevanza emozionale del colore nell'esperienza estetica? Vi presento rapidamente alcuni capolavori a colori e in bianco e nero, e ovviamente l'effetto è molto diverso da un punto di vista della impressione personale. Ecco, questa diversa impressione estetica dello stesso contenuto formale una volta che è privato del colore, come si declina in termini di funzionamento del mio cervello? Coincide semplicemente con lo spegnimento delle aree che mappano il colore o c'è anche una modulazione dei miei sistemi emozionali? Questa è la nostra ipotesi. La visione prosaica e la visione artistica. Questa è una foto del Mont Saint-Victor in Provenza e questa è la magistrale rappresentazione che ne dà, una delle tante che ne dà Cézanne. Merleau-Ponty dice: l'artista è colui che arresta e rende accessibile ai più umani tra gli umani lo spettacolo di cui inconsapevolmente partecipano. Ecco, come si declina questo passaggio dalla visione prosaica alla visione artistica? Un altro argomento per una serie di esperimenti che speriamo di fare nei prossimi anni. Quale differenza sussiste tra le risposte empatiche agli oggetti e alle azioni della vita quotidiana rispetto alle stesse risposte agli oggetti artistici? Che cosa fa di una mela di Cézanne una mela quintessenziale rispetto alle mele che vediamo esposte sul banco dell'ortolano? O lo stesso potrebbe valere per le bottiglie di Morandi o per gli oggetti dell'arte concettuale. Fino a che punto la storia personale e la competenza professionale dell'individuo modulano la risposta empatica all'opera d'arte? Già si sa che se voi prendete una radiografia e la fate vedere a uno studente di medicina al primo anno o al primario radiologo, i movimenti degli occhi di questi due soggetti nel mentre guardano quello stesso oggetto, la lastra, sono completamente diversi. Un critico dell'arte, un artista, uno studente di storia dell'arte, un ingegnere, un letterato, un neurofisiologo, guardano allo stesso modo lo stesso quadro? Ci sono dei percorsi riconoscibili sulla base dell'esperienza personale? Questo me lo chiedo perché noi sappiamo, ad esempio, che tutti abbiamo un sistema specchio. Tutti risuoniamo motoricamente con quello che vediamo fare, ma se io sono un ballerino di danza classica e mi fanno vedere un filmato di capoeira, il mio sistema dei neuroni specchio risuona meno di quando mi fanno vedere un brano di balletto classico e viceversa. Quindi questi meccanismi sono plastici, mantengono una traccia della mia esperienza di vita. E quindi verosimilmente questi correlati di modulazione li potremmo anche trovare in termini di expertise visiva. Quindi, come vedete, c'è di che divertirsi per i prossimi 10 anni. Pensiamo di stare molto impegnati in questo ambito. Quindi, la simulazione incarnata è un meccanismo di base della cognizione sociale, genera questa condizione peculiare di as if o come se, che costituisce un aspetto, diciamo noi, essenziale dell'esperienza estetica, e quindi la simulazione incarnata costituisce un ingrediente necessario, come ho detto, ma non sufficiente, della nostra naturale fruizione dell'opera d'arte. Quindi l'architettura funzionale della simulazione incarnata può contribuire, oggi mi sono soffermato sulle arti visive, ma potremmo fare un altro incontro su balletto, teatro e finzione narrativa, perché c'è anche il grande capitolo del linguaggio di cui non ho parlato. E voglio concludere citando uno dei grandi teorici della fisionomia, Georg Christoph Lichtenberg, che ha scritto: il nostro corpo sta in mezzo tra l'anima e il mondo esterno ed è specchio degli effetti di entrambi. Quello che faremo nei prossimi anni è fare ulteriori domande a questi specchi che abbiamo nella mente. Grazie.